Abbiamo detto che, se vi ricordate, le culture, le diverse culture oggettive sono state un notevole interrogativo per l'essere umano quando ha cominciato ad averne una percezione più o meno, diciamo, meno che incidentale. E l'antropologia si è occupata, o perlomeno è nata, con la pretesa di giustificare l'esistenza di tutte queste culture. Perché, ripeto, se noi partiamo dal punto di vista che siamo tutti uguali, che è un punto di vista abbastanza condivisibile per molti versi, la domanda è: com'è possibile che, pur essendo noi tutti uguali, abbiamo valori completamente diversi gli uni dagli altri, abbiamo tutta una serie di assetti culturali, politici, sociali, familiari, religiosi, eccetera, eccetera, così radicalmente diversi gli uni dagli altri? È un problema abbastanza serio. Allora, vi credo di avervi detto l'altra volta che uno dei punti, uno dei modi per comprendere questo discorso è stato il discorso dell'evoluzione della cultura, ovvero sia che le culture non uguali alla nostra, la occidentale, andavano comprese come stadi precedenti di evoluzione della stessa cultura e che quindi le famose culture in via di sviluppo, come vedete le etichette derivano da questa visione, no? Il terzo mondo, le culture in via di sviluppo, eccetera, 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 erano effettivamente, appunto, stadi precedenti del nostro essere che si stavano avviando a diventare come noi, ecco il punto di in via di sviluppo. E perciò anche per molti sociologi, antropologi, etnologi all'inizio era molto fruttuoso studiarle perché erano di fatto una versione semplificata della nostra cultura. Noi abbiamo questo modo di semplificare a nostra volta, come abbiamo detto più volte, per cui una cosa precedente a noi è più semplice di noi, per definizione. E quindi pensavamo che studiando gli aborigeni, studiando le culture primitive, studiando gli indigeni dell'Amazzonia, avremmo capito meglio come avevamo fatto a diventare quello che eravamo. Ora però c'è un problema, nel senso che altri antropologi non condividevano affatto questa visione. Fino ad aggiungere a uno, che vi nomino ma che non è importante vi ricordiate, che si chiama Louis Dumont, che era un francese, quasi nostro contemporaneo, nel senso che è morto a fine Novecento, il quale ha il coraggio di ribaltare radicalmente questo punto di vista. Dice: non solo, no, noi abbiamo, come dire, affrontato lo studio delle altre culture pensando sempre, chiedendoci sempre come mai loro non sono come noi. No? Però se noi guardiamo il mondo, nel senso sia diacronico che sincronico, come dicevamo la volta scorsa, le culture del mondo, ci accorgiamo che la grandissima parte non sono come noi, ma sono simili le une alle altre. Quindi dice, la domanda corretta non è perché loro non sono come noi, ma è perché noi non siamo come loro, perché noi siamo meno. Anche se poi siamo una cultura piena di mezzi, estremamente pervasiva e quello che volete, però da un punto di vista quantitativo, la grandissima parte delle culture del pianeta è fatta in un certo modo e poi ci siamo noi. Quindi la domanda non è perché loro non sono come noi, ma com'è che noi siamo diventati così? Cioè, dov'è che è cambiata la faccenda? E questo è un punto di vista estremamente nuovo nell'antropologia ed è anche molto interessante per contrastare in qualche modo il nostro etnocentrismo. Vi ho detto cos'è l'etnocentrismo? Sapete cos'è l'etnocentrismo? Sì, viene vista come migliore fondamentalmente. L'etnocentrismo, comunque, perché lo sappiate, non è un tratto particolare nostro. Tutte le culture sono etnocentriche. Poi vedremo anche un po' perché. Cioè, se voi andate a vedere i nomi che le culture si danno, i popoli si danno, si chiamano o gli uomini o i migliori. Non ci sono grosse variazioni. Il che implica ovviamente che gli altri non sono umani e che gli altri non sono alla loro altezza, no? Cioè, tutte le culture guardano gli altri come a dire voi fate schifo. Vabbè, questo poi vediamo un po' anche perché. Ma noi questa cosa l'abbiamo, come dire, fondata poi su basi scientifiche, no? L'evoluzionismo in salsa sociale, tutta una serie di affermazioni contrarie all'evidenza scientifica stessa, perché vi ricordo che c'è questo piccolo problema del DNA che condividiamo con la gran parte dei primati, no? Le scimmie hanno il 98% del nostro DNA e quindi abbiamo grosse difficoltà a fondare un discorso di migliore o peggiore, razza migliore o peggiore sull'evidenza scientifica, perché l'evidenza scientifica non riconosce manco le razze. Noi non abbiamo nessuna differenza fra cinesi, africani, thailandesi, Inuit, noi, da un punto di vista genetico siamo tutti uguali. Questa cosa è un po' seccante, devo dire la verità, da un punto di vista della, dell'evidenza propaganda di certe parti politiche, però tanto non la scalfisce, per cui tutto sommato tutti continuano a campare esattamente nello stesso modo, il che è piuttosto seccante per altri versi, ma insomma. Quindi dicevamo, tutte queste culture e tutte queste presenze nel pianeta vengono viste da altri in altro modo. Quindi non loro che devono diventare come noi, ma loro che dovrebbero seguire un percorso proprio. Ogni cultura viene vista come di pari dignità, fondamentalmente. Questa cosa comincia con un grande pensatore tedesco molto poco... che ha avuto molta poca giustizia nella sua esistenza intellettuale, sia fisica che poi in successiva eredità, che si chiama Herder, che è il primo ad aver parlato del concetto di appartenenza, che oggi è un concetto focale, no? La gran parte di noi gli sembra la cosa più normale del mondo. Ecco, l'idea di appartenenza viene a Herder alla fine del Settecento, prima non s'era mai posto nessuno il problema, e Herder gli si permette appunto di costruire su questo un discorso che è completamente diverso da quello dell'illuminismo, e quindi ci permette di vedere come anche da un punto di vista concettuale e di descrizione dell'essere umano ci siano diversi punti di vista. Abbiamo visto, l'illuminismo parla degli uomini tutti uguali, no? Liberté, égalité, fraternité, è un'idea per cui l'essere umano in generale è uguale gli uni agli altri, siamo tutti fratelli, molto bello, per carità, vedremo anche che ci sono serie fondamenta su questo, oggi a questo ragionamento. Herder dice pure però non è vero che siamo tutti uguali, io mi sento molto più vicino a quelli con cui condivido lo spazio, con cui condivido la cultura, con cui condivido dei credi e dei punti di vista, che non a uno che sta dall'altra parte del pianeta. Quindi l'idea di appartenenza è altrettanto importante. L'idea di appartenenza cosa fa? Frammenta il mondo in una serie di culture oggettive. No, perché io appartengo a una cultura, bene o male. Quindi sono due letture di nuovo che dobbiamo prendere su un'ottica et tet, perché entrambe valide. Quello è il paradosso della questione. Noi siamo tutti uguali e siamo pure tutti diversi. Dal nostro punto di vista la diversità, come sapete, è un po' una religione, perché noi siamo una cultura individualista. Sulla base del DNA, sulla base di una serie di ragionamenti che sono stati fatti sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista culturale, noi predichiamo l'unicità individuale. Ognuno è diverso dagli altri. Quindi da questo punto di vista chiaramente sappiamo di che si parla, anche se poi questa cosa l'abbiamo portata anche lì un tantino troppo lontano. E quindi, come vi dicevo, accanto a questa idea che le culture siano tutte la stessa cosa ma diverse da un punto di vista di sviluppo, esiste anche quest'altra versione che viene chiamata relativismo culturale, manco a dirlo, in cui le culture coesistono le une accanto alle altre e hanno pari dignità. Il problema è perché le culture coesistono, cioè come mai ce ne sono state così tante di culture. Ecco, la chiave di lettura della questione la troviamo più o meno nello schema qua alle mie spalle, nel senso che, ricordando anche quello che abbiamo detto la volta scorsa, ovvero sia che la cultura è una semplificazione, dobbiamo accettare l'idea che ogni gruppo culturale si è trovato a semplificare in modo diverso uno stesso materiale, scegliendone tratti che riteneva più importanti, per motivi che non sappiamo, per ragioni primordiali, perché vi ricordo questo gesto viene fatto in una fase di fondazione della cultura. Poi li seguiamo in qualche misura dopo le evoluzioni della questione. Ma perché, come vi dicevo, i cinesi hanno preso un certo tipo di cammino nella loro cultura, non hanno privilegiato la scienza, hanno scelto di rimanere raccolti nel loro territorio senza andare all'estero, mentre noi abbiamo fatto esattamente il contrario, abbiamo costruito un sapere segmentato in diversi tipi di specializzazioni, abbiamo avuto i mezzi, siamo partiti alla conquista. Ecco, questo non lo sappiamo. È un po' quello che viene chiamato lo spirito delle genti a fine Ottocento, ovvero sia ogni popolo ha una sua riconoscibile identità che non è spiegabile ad oggi. Ok? Ma che è rimandabile, come vi dicevo, a questo atto primordiale, ovvero sia al momento in cui un gruppo, trovandosi davanti all'infinito mondo, decide di dargli una qualche forma. E questa forma è in accordo con le sue convinzioni profonde, è in accordo con le sue convinzioni religiose, è in accordo con le suggestioni ovviamente locali. No? Faccio presente che, per esempio, noi abbiamo una parola per neve e i finlandesi ce ne hanno 17. Perché è chiaro che la neve in Finlandia è un tratto molto più impegnativo e molto più presente che non per quanto ci riguarda. Quindi è chiaro che ogni cultura amplifica, magnifica ciò che ritiene più importante, ciò che spesso e volentieri gli si pone come più importante, ma questo non basta. C'è appunto un convergere di fattori e di processi per i quali a un certo punto questo gruppo riesce a descrivere il mondo in un modo coerente e più o meno verosimile. Queste sono le culture oggettive. Ognuno di questi punti di vista sul mondo, ognuna di queste sezioni finite della realtà, che vedete io chiamo col termine tedesco perché è qualcosa di più di quello che noi chiamiamo realtà. Avete presente il concetto di matrice? Più o meno? Ecco, diciamo che la realtà è la realtà matriciale, ovvero sia è il materiale che va ridotto. Ed è talmente ricco di possibili significati che è quasi infinito come potenzialità. Ecco perché le culture oggettive sono così tante. Ma le culture oggettive esistenti ed esistite non bastano ad esaurire questo aspetto matriciale. Okay? Le culture esistenti e le culture esistite definiscono quello che i tedeschi chiamano mondo reale, la Wirklichkeit, ovvero sia ciò che è stato detto del mondo, okay? Ciò che è stato creato da questi punti di vista, cioè tutta la produzione, in qualche modo, vi dicevo, c'è una cultura oggettiva umana e globale, ecco, è il mondo reale. Ovvero sia, il mondo reale è tutto ciò che gli esseri umani hanno detto, pensato, costruito, elaborato del mondo, di se stessi e degli altri. Tutto. Ma non è abbastanza, capite? Cioè, ce n'è ancora. Se ci fossero altre culture che possono nascere, se ci fosse una grave crisi, un'altra catastrofe tipo il famoso asteroide che dovesse arrivare e ripartissimo, ci sarebbero altre culture, perché la realtà è infinita. Non si esaurisce nei significati che tu ne trai, ma ce ne sono altri, che altri potrebbero trarne e potrebbero dire altre cose, capite? Quindi c'è uno scarto, una serie di scarti ed una serie di semplificazioni, come vi dicevo, perché chiaramente come facciamo noi a ottenere una cultura oggettiva da questo marasma di significato? Weber lo chiamerà infinità priva di senso, adesso lo andiamo a vedere, operando delle riduzioni, il famoso letto di Procuste. Noi da questo bailamme, diciamo, traiamo un quadro comprensibile, un quadro abitabile, un quadro verosimile e vi viviamo. Quindi è chiaro che, come vedete, la nostra cultura, il nostro esistere in una cultura è già un atto di riduzione. Noi non stiamo nel mondo, siamo in una versione del mondo che nella fattispecie qui si chiama cultura italiana. Ma sappiamo benissimo che senza andare lontano la cultura francese, la cultura tedesca, la cultura inglese sono diverse dalla nostra, ma parlano dello stesso mondo. Capite dov'è il punto? Quindi gli oggetti del mondo non hanno un significato in sé, gli oggetti del mondo hanno il significato che ogni cultura dà loro. Tant'è vero che in certe culture non esistono. Perché non c'è niente di ovvio e non c'è niente che non sia culturale. Molte culture non si siedono. La gran parte del pianeta non siede come noi, o siede per terra o siede sui talloni, ma non ha sedie. Se vede una sedia non capisce di che parliamo, capite? Quindi anche questi gesti che a tutti noi sembrano ovvi, no? Vi ricordo che l'ovvio è un bel problema per molti versi, sono ovvi soltanto all'interno di una cultura. Come vai dall'altra parte di una linea che demarca due ambiti culturali? Il tuo ovvio non funziona più. Rischia anzi di diventare un problema. Rischia di diventare un ostacolo al rapporto, anche senza che nessuno faccia niente perché questo accada. Capite? Perché quello che per te è naturale, per l'altro non lo è. E questo è il motivo per cui tutte le culture sono etnocentriche. Perché in tutte le culture quelli che arrivano da fuori non sanno quello che stanno facendo, non sanno cosa ci si aspetta da loro, non sanno niente e vengono trattati come inferiori. Vi ricordo che barbaro per i greci significa balbuziente, perché il barbaro non parla il greco. E secondo il greco, se non parli il greco non sei umano, perché il greco è la lingua degli uomini. Noi siamo uomini, noi parliamo greco, tutti devono parlare greco. Sillogismi di vecchia scuola, come si dice. Quindi è ovvio che tutte le culture ritengano che gli altri sono inferiori, perché non sono come loro, e questo è il punto. E siccome loro si ritengono esseri umani, perché si sono sempre visti così, vi ricordo anche che nelle culture tradizionali si incontra molta meno gente, credo di avervelo detto. L'orizzonte di conoscenza nella cultura tradizionale è circa 300 individui in una vita. Una volta che hai conosciuto quei 300 e sono tutti fatti come te, tu sei ragionevolmente convinto che l'essere umano sia fatto come te. Quando ne arriva uno che non è fatto come te, o per lingua, o per comportamento, o per aspetto, o per quello che vuoi, chiaramente non ti viene in mente di pensare che lui sia meglio di te. La prima cosa che pensi è che lui è peggio di te, quindi o non è proprio umano e quindi puoi anche usarlo, la schiavitù discende in linea proprio, come dire, netta e retta da questo discorso, oppure comunque devi insegnargli le cose come abbiamo pensato noi, spiegargli come è meglio che vadano le cose e via discorrendo. Però è questo che crea il problema, capite? Che ogni cultura crede che il suo modo di vedere il mondo sia il mondo, e quelli che non lo vedono così hanno delle difficoltà. Vanno appunto o educati o sfruttati o quello che volete. Per cui, come vedete, c'è una serie di grossi punti nascosti in questo discorso. A me però, per voi particolarmente, questo mi interessa, il giusto. Mi interessa però che capiate questo discorso, ovvero sia che esistono così tante culture, ma sono soltanto una piccola parte di quelle che potrebbero esistere. Non abbiamo esaurito la possibile significatività del mondo, della realtà, ok? Poi c'è un'altra questione, per chiarire questo grafico, che come vedete culmina in una cultura che chiamiamo cultura ambiente. Perché è importante la cultura ambiente? Perché è in qualche misura la solidificazione di ciò che vi ho appena detto, ovvero sia ognuno di noi nasce all'interno di una cultura. Di questa cultura ognuno di noi non immagina in linea di massima la profondità e la pervasività. Tant'è vero che quando parliamo di cultura le prime cose che ci vengono in mente quali sono? Le eccellenze, le grandi opere d'arte, i grandi palazzi e le grandi realizzazioni architettoniche, i grandi scritti, no? Tutto ciò che ha una sua immediata apparenza ed evidenza. Ma la cultura non è solo questo. Questi sono soltanto dei culmini. La cultura è tutto ciò in cui noi viviamo, perché vi ripeto, la cultura è il modo attraverso cui noi abbiamo costruito il mondo. Per cui il nostro star seduti in un certo modo è cultura. Il nostro usare la lingua in un certo modo è cultura. I nostri gesti sono cultura, non sono naturali. Noi crediamo che lo siano, ma non lo sono. Provate ad assentire dicendo no. Bisogna fare un bello sforzo. Noi siamo convinti che il gesto naturale che si fa quando si assente sia così. In Bulgaria è il contrario, tanto per fare un esempio. In Bulgaria si dice no assentendo e si dice sì facendo questo, che è difficile, tu lo dici e non ci riesci perché sei talmente abituato a correlare le due cose che per te è naturale. Però neanche questo è naturale, capite? Il modo di stare in piedi, il modo di camminare, tutte queste cose non sono naturali, sono anch'esse culturali. Il problema è che io non lo so. Non me l'hanno detto, io ritengo che siano naturali, no? Tant'è vero che una delle esclamazioni più normali è che è naturale, naturale, un discorso estremamente complicato. Perché ci sembrano naturali? Perché le abbiamo assorbite in un momento in cui praticamente non c'eravamo. Al momento ve lo accenno solo, poi lo vedremo un po' meglio a gennaio, però di fatto voi sapete, suppongo, che tra la nascita e il momento della comparsa della coscienza passa del tempo. Il bambino prende coscienza di sé tra i 6 e i 7 mesi. Vuol dire che in questi 6 o 7 mesi il bambino non c'è? No, vuol dire semplicemente che non c'è l'io, che è un'altra cosa. Il bambino assimila. E assimila molto più di quanto assimila un essere normale, perché il bambino ha un'architettura neurale diversa. Quindi in quei 6 o 7 mesi il bambino, come dire, apprende, assorbe l'ambiente culturale che lo circonda. Ecco perché poi quando comparirà l'io avrà la sensazione che queste cose siano sempre state lì, perché è vero, lui è arrivato dopo, questo sapere gli preesiste, quindi l'io lo utilizza spontaneamente come se fosse naturale, come respira, allo stesso modo sa come sorridere, sa come muoversi, capisce le inflessioni dei toni, capisce un sacco di cose che per noi non sono mai state problematiche, capite? Perché le abbiamo apprese senza nessuno sforzo, senza esserci, no? La famosa faccenda di te metti le cuffie e dormi, grosso modo, l'idea generale è quella. Tu non ci sei, ma qualcuno che ascolta c'è. Questo è quello che noi tendiamo a non capire, perché noi semplifichiamo troppo. Noi, tra le altre riduzioni, abbiamo anche deciso che noi siamo il nostro io. E non è vero. Noi siamo altro, anche altro. Non so se vi siete mai posti il problema, ma non credo, non abbiamo parlato con voi. Ma cosa siamo quando dormiamo? Ci avete mai pensato? Quando l'io scompare. È arduo ritenere di coincidere col proprio io quando tu con questo io non coincidi perlomeno 8 ore al giorno, che fa tanta parte della tua vita. Un terzo della tua vita tu non sei il tuo io, però ci sei. Sogni. Fai tante cose. Che noi abbiamo, ovviamente, visto che non c'è l'io, l'abbiamo messa da parte, non contano. Salvo poi con Freud scoprire una serie di cose, cominciare a renderci conto che il mondo onirico può avere un altro tipo di importanza, no? Però chiaramente noi l'abbiamo tolta di torno. Ma non solo, l'io coincide con una fase d'attenzione. Voi siete sempre attenti 24 ore, no, 24 abbiamo detto no, poniamo che siate molto regolari e dormiate 8 ore al giorno. Le restanti 16 ore voi siete costantemente presenti a voi stessi? Un po' difficile, è raro perlomeno, se qualcuno, probabilmente è malato se qualcuno ci riesce, perché di fatto noi abbiamo un'attenzione che è passeggera, transitoria, sporadica. Tante volte arriviamo da qualche parte e non sappiamo come ci siamo arrivati. Io perlomeno guidando, succede spesso e volentieri che tu arrivi, che è successo, vero? A casa un attimo, ecco, chi è che guidava in quel momento? Qualcuno guidava, perché non hai fatto nessuna catastrofe, quindi funziona. Non eri tu, semplicemente era, non lo so, è un problema anche dirlo oggettivamente, no? Però pensate che questa cosa, per esempio Rimbaud, poeta maledetto, decadente, francese, fine 800, aveva significata in modo chiarissimo con un verso che è splendido, dice je est un autre, io è un altro, io è una delle configurazioni, ma non sono io tutto me. Tant'è vero che Nietzsche, che era una personcina, come abbiamo detto, un po' così scombinata ma con grossi punti di vista, parlava anche molto in modo orientale, oserei dire, del piccolo sé e del grande sé, del piccolo io e del grande io. Il piccolo io è questo io che vuole convincerti di essere l'unica cosa che esiste in te. Il grande io è l'insieme di questo ed altro, perché noi siamo anche altro. Abbiamo visto che la tensione tra conscio e inconscio è una delle cose che ci caratterizza fondamentalmente. E tutto questo mare dell'inconscio dove lo vogliamo mettere? Ce lo perdiamo? Ce lo dimentichiamo? È lì, ci spinge quasi sempre. È uno dei motivi per i quali agiamo spesso e volentieri. Noi non sappiamo perché stiamo facendo certe cose, ma una qualche oscura tendenza e pulsione ci spinge a farlo. Non sono solo istinti, è anche altro. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di livelli di nostra esistenza che non hanno a che fare con l'io. L'io è una parte molto importante, evidentemente, no? Perché visto che è quella che in qualche misura ci permette di sapere quello che stiamo facendo e di chi siamo, naturalmente ha una sua rilevanza, però diciamo che tende anche lei a sovrastimarsi, tende a vendersi meglio di quanto non dovrebbe. L'io non è tutto, c'è qualcos'altro. Questo qualcos'altro è quello che in qualche misura appunto ramazza tutta questa forma di sapere culturale prima dell'avvento dell'io e poi anche dopo, perché l'io appunto spesso e volentieri si distrae, impari cose senza saperlo. Se avete seguito qualche tipo di serial televisivo saprete benissimo che i testimoni oculari sono di norma inaffidabili, perché ognuno ricostruisce le cose che si ricorda a modo suo, da delle versioni diverse, ma se tu sai alcune tecniche di interrogatorio puoi trarre dall'altro molti più dettagli di quelli che lui si ricorda, perché lui guarda ma non vede, e quello che viene visto però c'è, capite? Quindi l'attenzione è un processo di selezione, guardate quante selezioni facciamo. È un continuo letto di procuste. Voi entrate in una stanza, date un'occhiata, uscite, vi chiedono cosa hai visto. Ecco, tutti quelli che entrano daranno cose diverse. Ho visto un attaccapanni, ho visto una finestra aperta, ho visto un divano. Tu l'hai visto l'attaccapanni? No. Ecco, questo siamo noi. Devi allenarti, devi addestrarti per avere un'attenzione più comprensiva che unisca lo sguardo periferico, lo sguardo centrale, tutta una serie di cose. Perché di nostro noi notiamo alcune cose, basta. Ci ricostruiamo sopra un intero scenario, perché se forse saprete che la memoria è sempre più considerata un'attività di ricostruzione che non un'attività di recupero di dati, no? Ci piace tanto pensare perché il computer lo facciamo così, ma non funzioniamo così. Noi siamo fatti diversamente. Abbiamo quelli che si chiamano schemi disposizionali a livello neurale del cervello che ci permettono di rievocare, ma la rievocazione non è la stessa cosa, quindi la ricostruiamo, tant'è vero che si dice sempre i ricordi sono migliori da quello che... No, quando ricordi una cosa la ricordi meglio di com'era, è vero, perché ci sono dei toni che si aggiungono, no? C'è la nostalgia, c'è il fatto che il tempo è passato, tante cose per cui tu non ti ricordi quasi mai la brutalità dell'esperienza che hai vissuto, te la ricordi in un modo rivisto e corretto. Capite? Quindi abbiamo una serie di strategie e di meccanismi di semplificazione che ci rendono il mondo sempre più piccolo, in effetti. Perché, pensate, no? Siamo lì e lì ci siamo noi che continuiamo a ridurre, sia con i nostri pregiudizi, con i nostri stereotipi, con quello che ci hanno detto, con l'attività dei sensi. Noi siamo condannati alla riduzione. Ecco perché dobbiamo tenere presente che siamo così propensi ad essa, per poterci ogni tanto fermare e dire calma, non è tutto qui. Questo è quello che ho visto, questo è quello che mi hanno detto, questo è quello su cui siamo quasi tutti d'accordo. Non basta, c'è altro. Capite? Ricordatevi sempre Amleto. Vi sono molte più cose in cielo e in terra di quante ne contempli la tua filosofia. 400 anni, quello l'ha capito perfettamente. È vero. Il mondo è molto più ricco di quanto noi non lo possiamo vedere, o non lo rendiamo con le nostre strategie cognitive, con tutti i trucchi, con la retorica, la propaganda, perché tutto questo è semplificazione costantemente. Capite? Allora, questa cultura della quale sto parlando si chiama cultura implicita, non a caso, nel senso che né chi la trasmette né chi la riceve sa di farlo. Sono una serie di, potremmo dire addirittura usi, se vogliamo usare il termine tecnico specifico, i famosi usi e consuetudini, no? Ma non solo, sono anche cose ancora più profonde, vi ripeto, il modo attraverso il quale noi ci mettiamo in relazione gli uni con gli altri. No? Questo è interessante perché mi permette di parlarvi anche dell'idea di socializzazione, che è un termine cardine in sociologia, che facendo parte del vocabolario corrente spesso e volentieri viene frainteso. No? Allora diciamo socializzare, secondo noi vuol dire conoscere qualcuno, bere un cocktail, probabilmente saltare un po' e fare cose. No? Ecco, no. In sociologia socializzare significa diventare membri di un gruppo, essere socializzati, anzi, per essere precisi. Socializzare qualcuno vuol dire farlo diventare membro di un gruppo. Che vuol dire questo? Vuol dire dargli tutte le informazioni utili perché possa vivere in quel gruppo in modo naturale, tra virgolette, no? Senza doversi porre costantemente il problema: sto facendo bene, dovrei fare diversamente, magari hanno capito male, come faccio a fare questo? Ecco, tutte quelle cose che voi sperimentate quando andate all'estero, perché credo vi sia capitato di andare all'estero. All'estero improvvisamente tutte le certezze con le quali vivi normalmente finiscono, perché non sai come si prende la metropolitana, non sai dove sono i biglietti, non sai dire spesso e volentieri le cose, non sai comportarti nei posti. E tutto quello che ti sembrava ovvio improvvisamente non lo è più, ma anche la stupidaggine del prendere il caffè al bar. No? Vai in Austria, vuoi bere un caffè al bar? No, te devi sedere per forza e vatti a spiegare con l'austriaco che già di suo è abbastanza legoccio, tanto per applicare lo stereotipo che va sempre comodo. Ecco, capite quindi che non è così, non c'è niente di ovvio. Ci sembra ovvio perché siamo stati cresciuti in quell'ovvio, in qualche modo siamo stati annaffiati con quell'ovvio e per noi è diventato talmente ovvio da sembrare naturale. Questo mio collega che si chiama Paolo Jedlowski lo chiama tono di naturalità e credo che sia una delle definizioni più azzeccate che ho letto da tanto. Ovvero sia, le cose hanno un'apparenza di naturalità. A cosa associamo l'idea di naturale? Un qualcosa di spontaneo, un qualcosa di irriflesso, un qualcosa di inevitabile. Se noi pensiamo a una cosa naturale, pensiamo che tutti la debbano fare in quel modo. Vedete dov'è il problema dell'etnocentrismo. È questo. Perché se tu nella tua cultura vivi con la convinzione che questa cultura sia naturale, naturale equivale a universale, ovvero sia tutti gli uomini si comporteranno così. E invece non è vero. È semplicemente una delle strane modalità attraverso le quali questo accade che ti dà questa idea. Forse ci sarà anche un qualche motivo evoluzionistico per cui prima, quando le comunità umane erano così sparse e separate, era bene che pensassero in questo modo, non lo so, può anche darsi. Però di fatto quello che noi testimoniamo è questo, che il modo in cui si costruisce la cultura è spesso e volentieri molto meno che consapevole. E quindi la cultura si presenta con un'immediatezza che la fa sembrare appunto naturalità. Ma non lo è. Quindi dobbiamo ricordarcelo costantemente, dobbiamo tenere costantemente presente che noi siamo informati nel senso forte del termine, ovvero sia formati interiormente dalla cultura nella quale siamo nati. Ed è per questo che si chiama cultura ambiente. E che noi di quella cultura sappiamo molto più di quanto non immaginiamo e molto più di quanto non potremo apprendere delle altre. Questo è il punto interessante. Ovvero sia, tu non saprai mai tanto di un'altra cultura quanto sai di quella in cui sei nato. Perché quei 3 anni in cui eri fatto in un certo modo non tornano. Per 3 anni tu hai un cervello che è 1000 volte più potente di quello attuale. Dimmi. No, diciamo che mi riferisco alla cultura del gruppo nella quale nasco. Che però, per esempio, in Italia crea qualche difficoltà, no? Perché noi abbiamo una cultura italiana, abbiamo una cultura umbra o abbiamo una cultura folignate? Questo è un po' un problema. È chiaro che la cultura umbra e la cultura folignate hanno dei tratti peculiari, ma hanno anche molti tratti in comune. Però è evidente che noi comunque veniamo influenzati da quelli. E questo vale per tutti. No? Il problema, come credo di avervi accennato all'inizio delle lezioni, della creazione dello spirito nazionale è un po' anche questo. Cioè tu non ti percepisci, come diceva Herder, non ti percepisci italiano, tu ti percepisci appartenente al gruppo in cui sei nato. E sto gruppo, in linea di massima, non è grande quanto la nazione. Ecco perché molti movimenti, forse avrete notato oggi, tendono a semplificare le nazioni e a farle diventare monoculturali. No, pensate alla Jugoslavia, pensate alla Cecoslovacchia, pensate a tutta una serie di situazioni dove c'erano delle culture che convivevano e improvvisamente si separano. Perché? Per questo, perché è un problema di appartenenza, perché è un problema di non riuscire a riconoscersi ed è un problema di debolezza fondamentalmente, quello è il punto, cioè il fatto che gli stati pluriculturali, multiculturali non reggano è il segno di un disagio culturale profondo planetario, il fatto che i nazionalismi risorgano, che grandissima parte della politica di questo tempo, in quasi tutto il mondo, si fondi ancora su tutta quel ciarpame di cui vi parlavo prima, del fatto che sono i popoli più scelti, che sono i popoli migliori e tutto questo, è evidentemente un segno di debolezza. È un'incapacità di spiegarsi il luogo dove si vive e si scelgono delle chiavi di lettura forti, facili. L'appartenenza è la chiave più spontanea, perché è quella su cui sei nato, è quella su cui ti sei costruito. Tu devi in qualche misura superarla razionalmente, la tua appartenenza, spesso e volentieri. Devi mediare tra i livelli, deve essere rielaborato, perché tu sennò apparterresti qui. No, pensate per esempio al tifo, il tifo calcistico. Il tifo calcistico in modo patologico, ma è questo tipo di dinamica. No? Pensate a slow food, pensate a tutta una serie di fenomeni che stanno venendo, che stanno emergendo. Alcuni sono mediati da un pensiero, quindi slow food e tutte le strategie di valorizzazione del presidio all'interno di un quadro più ampio. Altre no, la Lega, il tifo calcistico, tutta una serie di emergenze di questo genere sono il richiamo del gruppo senza nessun tipo di raffinatezza, diciamo, chiamiamola così, senza nessun tipo di bilanciamento. Okay? Quindi la dinamica dell'appartenenza è una dinamica molto, molto importante. E se non spiegata, appunto, rischia di diventare fonte di pregiudizio. In modo che tu decidi che uno, semplicemente per far parte di un gruppo, ha dei difetti. No, il pregiudizio è questo, arrivo. È attribuire a un intero gruppo i difetti di un singolo appartenente. Allora, cioè, hai conosciuto un rumeno ladro, sono tutti ladri. Hai conosciuto un rom ladro, sono tutti ladri. Hai conosciuto un ebreo tirchio, sono tutti tirchi. Hai conosciuto un genovese tirchio, sono tutti tirchi. Non funziona così. È comodo, perché... Di nuovo, semplifichi, non te devi porre problemi. Allora vuol dire che nella tua mente sai che quando vedi un membro di quel gruppo sai come comportarti. senza doverti fare domande, senza doverti porre dubbi. Sai meglio tu, e questo già è qualcosa che aiuta, e lui ha questi due difetti centrali per cui sai come tenerlo a bada. Facile. Tenetelo presente, noi tendiamo al facile. Quello è il punto centrale. Noi complicarci esistenza spesso e volentieri non ci piace. Quindi l'ovvio, lo stereotipo, il pregiudizio sono tutti strumenti per cercare di vivere meglio, che però spesso e volentieri hanno delle ricadute un po' devastanti. Prego. Dunque, il gruppo dei pari. Ecco, il gruppo dei pari è un esempio abbastanza spinosetto, nel senso che nel gruppo dei pari, di fatto, non abbiamo parlato con voi del gruppo dei pari. I legami primari, che superano spesso e volentieri il problema delle diversità culturali, però. Quello è il bello della cosa. Tant'è vero che, però ne parliamo a gennaio perché loro non sanno di che parliamo, se no ho problema, devo prima spiegargli cos'è il gruppo dei pari. Allora, me lo ricordi per favore? Allora, dicevamo però, che dicevamo? Un gruppo dei pari, gli stereotipi, i pregiudizi. Ok, la cultura ambiente e tutto quanto, direi che ci siamo abbastanza.
Ma quindi cultura ambiente e cultura visiva sono sovrapponibili?
Sempre tenendo presente il famoso discorso dell'ETET, nel senso che la cultura implicita è una parte significativa della cultura ambiente, ma c'è anche altro. Sono... Anche perché, come vi dicevo, il problema rimane, nel senso che io, anche nel momento in cui sono consapevole, non è che sono consapevole di tutto quello che accade, però lo registro. Quindi registro le espressioni degli altri, registro i modi attraverso i quali gli altri entrano in rapporto, registro le inflessioni della voce. Non è detto che le debba, che siano sempre oggetto d'attenzione, però di fatto creano un ambiente, no? La calata, per esempio. Non è che ti metti a parlare con una calata apposta, te la trovi. Perché la imiti, perché l'hai sentita e parli così. Quindi capite che il nostro formarci è un formarci estremamente elaborato, anche e soprattutto per questo discorso sull'attenzione, ovvero noi tantissime volte non ci facciamo caso, ma le cose le ascoltiamo, magari ci pensiamo pure. Non so se avete mai letto o avete presente l'idea del flusso coscienziale nella narrativa. Il flusso coscienziale è esattamente il modo in cui noi ragioniamo, che non è razionale, no? Parli con qualcuno e ti viene in mente il gatto e tu dici perché, poi magari lo ricostruisci pure che quello c'ha un gatto e mentre lo guardavi e ci parlavi ti è venuto in mente il suo gatto da qualche altra parte e tutto questo ti ha portato a pensare al tuo gatto, ma non è detto, no? Noi abbiamo un modo di saltare di palo in frasca, non è casuale che lo si dica, che è il nostro modo di pensare. Il monologo interiore non è mai coerente. Il monologo interiore fa delle pause, salta da una cosa all'altra apparentemente senza motivo. Noi siamo quelli, capite? Quelli siamo noi. Quelli che devono sforzarsi per fare un discorso che abbia capo e coda, perché non siamo portati. È un allenamento essere cartesiani. Perché altrimenti tu, appunto, divagheresti. Dici una cosa, te ne viene in mente un'altra, segui quella, poi te ne viene in mente un'altra, per motivi che non sono evidenti. Però il tuo modo di procedere è questo. Tant'è vero che la conquista di questa coscienza, che viene da Freud, viene da Nietzsche, viene da tutta una serie di studiosi seri, porta poi Joyce a mettere in atto lo stream of consciousness, no? Ma è un passo avanti enorme nella descrizione dell'essere umano, perché prima l'essere umano era coerente, perfetto, consapevole, presente a se stesso, uno, no? Individuo, non diviso. Dopo diventa una situazione estremamente più complessa. Tant'è vero che Nietzsche, seguendo poi in questo Rimbaud, dice l'io è un fascio di serpi. Nietzsche aveva dei problemi, questo chiaramente si capisce. Però quello che vuole significare è esattamente questo, ovvero sia che noi siamo tanti dentro. Capite? Spesso e volentieri ci balenano in mente dei pensieri che non vorremmo fossero nostri, ma siccome la mente è la nostra, probabilmente non siamo schizofrenici, oppure ci abbiamo anche quello. Questo funziona così. Bisognerebbe prenderne, esserne consapevoli, perché quello sei, non puoi prendersi diversamente. Non è una tua mancanza o debolezza il fatto che tu sia così, è il modo in cui sei. Capite? Se te dicono diversamente, è sbagliato. Direi che facciamo un piccolo break. Sì. Ok, allora diamo per compresa la slide scorsa. Vediamo invece una definizione di cultura che è particolarmente interessante dal mio punto di vista, perché di fatto descrive quello che vi ho appena detto. Questo è uno dei grandi della sociologia, Max Weber, che era quello di cui vi ho parlato come padre della teoria dell'azione, se vi ricordate più o meno. Ed è in questo taglio che dovremmo comprendere questa citazione, anche se, come vedrete, c'è parecchio altro. Il primo paragrafo dice quello che vi ho appena detto, fondamentalmente. Cioè, la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Ora, quello che va ritenuto fondamentalmente di questo discorso è l'infinità priva di senso. Credo di avervi già detto che il nostro conoscere per millenni si è configurato come uno scoprire, tant'è vero che ancora oggi parliamo di scoperte scientifiche. Vediamo di capire perché, che cosa implica il fatto che io parli di una scoperta scientifica. Cosa implica il fatto che io dica che spiego qualcosa? Implica una preesistenza. Scoprire vuol dire rivelare qualcosa che era già lì, che era nascosto e io l'ho scoperto, giusto appunto. Se io spiego qualcosa vuol dire che rendo più comprensibile, più piano, privo di grinze, un sapere che già esisteva. Quindi di fatto il nostro modo di conoscere per certi versi è un modo di conoscere investigativo, cioè noi ci siamo sempre raffigurati come coloro che investigando la natura ne scoprivano i significati, le leggi, qualcosa che già c'era da prima. Ok? Weber è il primo che ha il coraggio di dire che non è vero. Questo è il punto. Weber ci dice che quella famosa realtà di cui vi ho parlato prima non ha senso. Ok? Quindi la nostra cultura non è che ha un senso che ci supera o ci sorpassa. La nostra cultura ha il senso che le diamo noi. Ecco che vuol dire alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. So se questo è chiaro. Non c'è qualcun altro che ce l'ha imposto, non c'è alibi. Questo è il problema. Non c'è più alibi, perché prima potevi dire, vabbè, è così, so fatto male. No, no, non è così facile. Non te la puoi prendere con un creatore antipatico, non te la puoi prendere col demonio, non te la puoi prendere col destino cinico e baro, non te la puoi prendere più con nessun altro che non con te. Quello è il punto, capite? Perché noi pensavamo che ci fosse un sapere preesistente? Perché, come vi ho detto, credo, noi nella fase iniziale dell'umanità, che non so più quanti milioni di anni sia a sto punto, perché abbiamo tutta una serie di teorie in proposito abbastanza variegate, no? Ma comunque, diciamo che per quanto ne sappiamo noi, per 10.000 rotti anni, noi abbiamo conosciuto attraverso la religione. I quadri di riferimento, la sezione finita di cui parlavo prima, era una sezione finita religiosa. Per cui, no? So se avete visto recentemente o I pilastri della Terra o Mondo senza fine, ecco, è esattamente questo. Allora, se succede una cosa, è Dio che ci punisce. Che, ripeto, da un punto di vista di comprensione dell'evento va bene, perché ha anche un potenziale morale, no? Tutta una serie di cose. Noi oggi parliamo dei topi che portavano i bacilli del colera, della peste, eccetera. No, loro no, loro era un problema di, per molti perlomeno, era un problema di punizione divina. Quindi è chiaro che se io ritengo che ci sia un Dio, è questo Dio che fa il senso, no? E quindi mette il senso nel mondo. Io devo scoprire il senso che Dio ha dato al mondo, tenendo presente che essendo io il fedele del Dio in questione, questo senso sarà teleologicamente orientato, ovvero sia il mondo starà lì per far star meglio me, in un modo o nell'altro. E questo è di fatto il progresso. No? L'ideologia del progresso dice questo, che domani sarà sempre migliore di oggi, che i prodotti più recenti saranno migliori dei prodotti precedenti, che avremo tutti più soldi, miglior lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Molto bello, purtroppo non vero come abbiamo visto. E quindi, vi ripeto, l'attività di comprensione e di spiegazione del mondo è un'attività fondata su questo sapere preesistente, messo lì da Dio. Vi ricordo, come credo di avervi detto, che i primi scienziati erano tutto fuorché contrari a questo discorso. Loro presumevano soltanto di avere dei nuovi strumenti che gli permettevano di comprendere meglio il discorso di Dio. La famosa storia del libro della natura scritto con la matematica significa questo. Dice Galileo, c'è un sapere esoterico, un sapere per le masse, che sono le sacre scritture, no? Che sono tutta una serie di cose così difficilmente credibili, servono per farsi capire dagli ignoranti, ma i dotti invece hanno un altro tipo di codice. Quindi il codice del calculus, che viene messo a punto da Newton, viene messo a punto da Leibniz, viene messo a punto da Cartesio, è il nuovo strumento che permette all'uomo di leggere il libro di Dio meglio di quanto non fosse accaduto fino ad allora. Stiamo sempre lì, è sempre il libro di Dio però, no? Dopodiché andiamo avanti e Dio scompare, come abbiamo detto. Ci emancipiamo da Dio, ma come al solito, siccome siamo molto inerti come sistema, ci emancipiamo da Dio ma continuiamo a usare lo stesso criterio che abbiamo usato fino ad allora. Allora le leggi non ce l'ha più messe Dio, ma sono le leggi dell'universo. Qualcosa che comunque già preesiste pure a noi, no? Poi però arriva Einstein. In contemporanea con Weber, vi faccio presente, il torno di tempo è lo stesso, siamo ai primi del Novecento. Einstein cosa dimostra? Che ste leggi dell'universo bisogna un attimo giocarsene, nel senso che a seconda di dove sei, a seconda delle tue condizioni, le leggi cambiano. Oggi siamo a un livello nel quale l'ipotesi più consolidata è che noi siamo in grado di descrivere 18 miliardi di anni luce di universo, sui quali probabilmente possiamo dire che le leggi che conosciamo si applicano, anche se con una soglia, come dicevamo, di incertezza, ma oltre quei 18 miliardi di anni ci potrebbe essere qualsiasi cosa. Non siamo più sicuri dell'universalità delle nostre leggi. Oggi parliamo di regioni, un sapere regionale, meglio che niente, anche perché 18 miliardi di anni luce, insomma, ci sciali, diciamo. Però, ecco, non c'è più questa pretesa che aveva avuto Newton quando aveva descritto i moti dei pianeti, no? Saprete più o meno la questione. Newton aveva creato un cortocircuito col quale noi conviviamo tutt'oggi, ovvero sia il fatto che le stesse leggi valessero lì che valgono qui. Questo è il punto. E quindi ha dimostrato l'universalità delle leggi, perché se vale qui, vale per Venere, vale per Giove, vale per Saturno, allora, no, noi facciamo questa estensione così, allora vale per tutto. Ecco, parliamone, comunque l'idea generale era più o meno questa. Continuiamo a scoprire un sapere che preesiste. A questo punto invece non lo sappiamo più. A questo punto Weber ci dice no, il sapere che troviamo nel mondo ce lo mettiamo noi. Il che vuol dire che con un'altra forma culturale, con un altro approccio, con altri modi, noi avremmo avuto un altro mondo, un'altra scienza. Lo descriveremmo in modo completamente diverso. So se questo è chiaro. Quindi non è che io lo scopro, ma ce lo metto. Quando vi dicevo, forse alle prime lezioni vi ho detto che la pepita di pirite non sa di essere di pirite. È pirite perché noi abbiamo costruito un concetto che è pirite, che è fatto in un certo modo, come quello di quella pietra. Quindi quella pietra è di pirite, ma lei non ha consapevolezza di essere di pirite. Un'altra cultura la potrebbe descrivere in modo completamente diverso, privilegiando altre cose che non fossero i legami atomici e il tipo di struttura molecolare o cristallina o come diavolo si chiama, non mi ricordo più ormai, dopo 40 anni dal liceo qualcosa me la so persa. Però quello che conta è questo, è che la pirite diventa pirite perché io la faccio tale, non perché lei è pirite, come la quercia è una quercia perché io ho deciso che si chiama quercia. La quercia esiste. Fine. Non so se questo è chiaro. Quindi tutto questo sapere io lo impongo al mondo. Di nuovo, un altro letto di Procuste. Io decido che devo distinguere le pietre a seconda di un certo tipo di caratteristica e con quella caratteristica do il nome alle pietre. E le pietre sono mie. Anche da un punto di vista magico, seppure non ci ho fatto caso, però di fatto funziona. Capite? E non è detto che tutto il mondo debba ragionare allo stesso modo e decidere che le pietre dovrebbero, potrebbero decidere in altri modi. Un criterio estetico, un criterio di durezza, un criterio di altre cose. No, noi abbiamo scelto, no, quello più intimo, perché, visto che noi andiamo dentro, abbiamo stabilito che quello è l'unico modo per parlare delle pietre. È un'idea nostra. Questo è il punto. Allora, questo vasto finimondo, prego. Sì, diciamo che la situa all'interno di un quadro di comprensione, che può essere comunque altro anche, quello è il punto. Cioè, a me non, quello che sta a cuore è che vi rendiate conto che non è che quella è Pirite ovunque, è Pirite qui, con questo set di conoscenze. Con altri set di conoscenze potrebbe essere altro, senza cambiare, senza essere diversa, non so se mi spiego. Cioè, noi privilegiamo alcuni aspetti che riteniamo essere essenziali e cruciali, ma noi lo riteniamo, capito? Quello che rimane in tonso è l'esistenza dell'oggetto, che vi faccio presente, tanto per tornare a
con essere uniti, cioè se comunque un oggetto
da un punto di vista semplicemente empirico, dici tu,
sì, se
diciamo se fenomenologico, il fatto che tu hai trovato questa pepita in qualche misura,
sì,
cioè, ah, certo, da quel punto di vista senz'altro
è una scoperta, però la mia scelta nel dargli significato,
certo,
le due,
assolutamente, le... sì, mi pare che vada molto bene come ragionamento. Tra l'altro esistono molti oggetti che noi non vediamo. No, noi li usiamo, li riduciamo a nomi collettivi, oppure non li notiamo neanche perché li teniamo talmente privi di significato da poterli non considerare. Insomma, cioè, anche la costruzione dell'oggetto è un processo di scelta. Una volta che entri in questa dinamica da Viviane Coccoloni me ne rendo conto, però è importante che secondo me che lo teniate a mente. Venendo al secondo passaggio del nostro Weber, però, c'è la parte proprio antipatica della questione, perché finora bene o male ancora. Cosa dice qui? Ci dice Weber? Sempre una parte di ciò che vi ho appena detto, ovvero sia presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura. Non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Quindi, come vedete, Weber ci dice che tutto questo gran parlare dei primati delle culture è privo di senso. Perché il presupposto della scienza della cultura non è che ce ne sia una che è meglio delle altre. Non è che c'è una determinata, o comunque la cultura sia meglio di altro. Il punto centrale è che noi non possiamo essere diversi. Il letto di Procuste, noi siamo così. Siamo esseri culturali uguali, e qui è la parte impegnativa, hanno la capacità e la volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e attribuirgli un senso. Capacità, volontà, consapevolmente. Tre parole estremamente ingombranti. Perché, come vi dicevo, Weber trae le conseguenze, no? Se è vero che il mondo lo faccio io, devo farmene carico. Quello è il punto. Non valgono più tutta una serie di alibi che ancora oggi sono estremamente correnti, tipo a me non mi interessa, non è un problema mio. No, è un problema tuo. È sempre un problema tuo. Perché il tuo esserci, essere all'interno di una cultura, ti rende comunque artefice di quella cultura. Tant'è vero che Weber specifica ulteriormente e dice anche che la non azione è un'azione. Se tu vedi un comportamento che non ti piace e non fai nulla, tu lo stai configurando, lo stai confermando, lo stai replicando, è anche colpa tua. Non so se vi rendete conto dell'impegno. Però se noi ragionassimo così, probabilmente vivremmo in un mondo migliore. No? Vi ricordo, per esempio Bob Dylan, no? Blowing in the Wind, dice: quante volte potrai girare la testa prima di accorgerti che stanno facendo un torto a qualcun altro? Eccoci, quello è il punto. Noi non siamo in grado spesso e volentieri di assumere consapevolmente posizione, Perché assumere consapevolmente posizione vuol dire prendere parte, vuol dire farsi carico, vuol dire è pure colpa mia, io non accetto che tu faccia questo. No? Come vi dico, non so se vi è mai successo, ma io ogni tanto prendo posizione, perché anche se mi sono anche rotto un po' le palle, però diciamo ogni tanto bisogna, no? Per cui quelli che buttano cicca accese, quelli che non portano la cacca dei cani, tutte cose anche piccole in fin dei conti, no? E la risposta è: a te che te frega? Perché se io venissi a far cacca dentro casa tua, tu saresti contento. No? Quello è il problema. Ma manca completamente la percezione del fatto che quello è anche mio. È la libertà di cui parlavamo prima. Che puoi fare come ti pare. A detrimento mio, però. C'hai il portacenere in macchina, buttala dentro lì la cicca. Puzza. Cavoli tuoi, non fumare. Non vedo perché devi buttarla fuori dal finestrino e incendiare 4 ettari del mio bosco, come del vostro bosco o del nostro bosco. No? Non è consentito, o perlomeno non dovrebbe essere consentito. Però ripeto, se noi continuiamo a far finta di niente, continueranno sempre. Quindi il punto focale della questione è che noi non possiamo chiamarci fuori da nulla, e oggi ancor meno che c'è la globalizzazione, perché parliamo di questa benedetta globalizzazione, no? Se io unisco globalizzazione ed effetto farfalla, sono incastrato. Qualsiasi cosa io faccia potrebbe essere nefasta o fertile di grandissimi sviluppi per qualcun altro del quale non so niente. E questo la fiction lo sta capendo sempre di più. Parlavo prima con un vostro collega di un nuovo serie che si chiama Perception, non so se vi è capitato di vederla, di un ex Will, non so se avete presente Will e Grace. Ecco, Will adesso fa il neuroscienziato psicopatico, pesantemente psicopatico, schizofrenico ulteriore. Comunque una bellissima serie che parla dei problemi della conoscenza neurale, di tutta questa serie di cose che stavo. Ma fino a qualche tempo fa ce n'era una, si chiamava Touch, non so se avete visto anche questa. Ecco, Touch è la prima serie del XXI secolo da questo punto di vista. Cioè, Touch è una serie che tu la vedi e non capisci come qualcuno l'abbia potuta pensare, perché sono tutti buoni, non guadagnano niente di loro, cioè delle cose che tu li guardi e dici: ma che siete matti? Cioè tu passi la tua vita andando in giro per fare un favore a tuo figlio che sennò soffre, e quello si sogna tutte queste connessioni numeriche, perché vabbè, quello dobbiamo accettarlo, ma va bene a un certo punto, e quindi devi rimettere a posto il mondo con dei gesti piccoli. È bellissima. Credo che non la faranno la seconda stagione, perché mi sembrerebbe molto strano, però già il fatto che abbiano fatto la prima non è male da un punto di vista di, come dire, apertura culturale verso delle idee. E da questo punto di vista la fiction sta spesso in anticipo. Pensate a Lost. Lost è un discorso fatto e rifinito sul problema dell'incertezza. È la condizione dell'essere umano in qualche misura, è una descrizione quasi esistenziale dell'uomo moderno, Lost. Tant'è vero che si chiama Lost, non a caso, giusto appunto. Non è errata la questione, però loro le sentono spesso e volentieri queste correnti un po' diverse. E Touch, da questo punto di vista, è parecchio avanti, no? Però dice esattamente questo, ovvero sia tu sei connesso a tutti gli altri. Non c'è niente che tu faccia che è privo di conseguenze. Ecco perché l'agire, dirà poi un altro grande studioso che si chiama Edgar Morin, del quale vi consiglio caldamente di leggere un librino, anche se non lo metterò a tema nei cosi, che si chiama I 7 saperi necessari all'educazione del futuro, ed è un libro bellissimo. E lui dice giusto appunto questo, che per agire bisogna andarci coi piedi di piombo. Noi agiamo in modo estremamente, come dire, no? Libero, convinti regolarmente, come abbiamo detto, che tanto il nostro agire che cosa può cambiare? No, può cambiare, e come? Quindi se tu cominci a registrare il fatto che le tue minime azioni hanno un peso, prima di fare qualcosa, ci pensi, tanto, quello è il punto. Lui parla dell'ecologia dell'azione e dice che ogni azione in qualche modo è una scommessa, ed è vero, è vero. Pensate sempre alla narrativa, c'era un film che si chiama Babel, non so se avete visto, tempo addietro, dove un giapponese regala un fucile che gli è stato regalato da un americano alla fine della Seconda Guerra Mondiale a una sua guida marocchina, per ricompensarla, quindi tutta una serie di intenti perfetti. Il nipote della guida marocchina piazza fucile e ci fa secca un'americana sparando per caso in mezzo ai cuori.
Diritto internazionale.
Esatto, tra le altre cose. Vogliamo usare il concetto di colpa? Vi rendete conto che la colpa è un semplificare ulteriore? Ma indica questo, ovvero sia che i tuoi gesti a te sfuggono, il mondo te li toglie di mano e ci fa altro. Tu fai un regalo a qualcuno e quello con quel regalo può fare contro le tue, ma neanche, non ci hai manco mai pensato oggettivamente, no? Come ti viene in mente? Pensate allo scherzo, stavo facendo lezione la settimana scorsa, allo scherzo di quei due DJ australiani, e non ci avevo mai pensato, lo so. Il problema è che la realtà se ne fotta di quello che tu pensi o non pensi. Quindi tu fai uno scherzo e quella si suicida. Che vuoi di più per capire di che parliamo? Questo. Bastano stupidaggini. Quattro risate con gli amici. Pensate a quanti si fanno quattro risate a spese dell'eventuale bambino gay o del bambino ritardato che poi si suicida. Ma loro non l'avrebbero mai voluto. È chiaro. Ma se siete in 70-80 a fare una battuta, diventano 80 battute, e mica è detto che reggi. Questo è il punto che a noi sfugge. Che oggi noi siamo in una iterazione di azioni. Siamo tanti. Siamo 7 miliardi e 800 milioni, quasi 8 miliardi. Se tutti buttiamo la cicca per terra, sono 8 miliardi di cicche al giorno. Sempre che. Sono troppe. Se tutti buttiamo una busta di plastica in mare, una busta, che differenza farà? Sono 8 miliardi di buste. Questo è il punto che a noi sfugge. Capite? Tant'è vero che nel Pacifico c'è un'isola di 50 km quadrati fatta di buste di plastica, che sta perturbando le correnti di tutto il pianeta. Perché finiscono lì. Il pianeta c'ha delle sue cose che ci sfuggono clamorosamente, tanto per cambiare, no? Però le correnti del pianeta pieno tutte le buste del mondo e le portano lì. Tanto perché sappiamo, capito? Quindi non ti puoi più chiamare fuori da nulla con tutto questo nuovo sapere che c'è. Capito? E Touch era esattamente questo. C'era il telefono cellulare che girava, uno vedeva una cosa su un telefono, soprattutto due giapponesi che facevano cazzate grosse come case, e ne ho visti tre ieri che erano uguali, mi è venuto così da ridere. Stavo all'autogrill e si sono fermati e si sono fatti un video in tre che ballavano davanti all'autogrill con gli altri tre dietro che facevano le cose. Era una cosa da film proprio, guardate, quasi quasi li riprendo pure io perché è troppo figa questa cosa. E quelle due invece hanno, no, c'è sto coso, sto testimone che passa. E sono tutte cose che noi riteniamo assolutamente insignificanti, però non lo sono. Lì non sono nel bene, peraltro spesso e volentieri non lo sono nel male, ma dobbiamo cominciare a capirlo questo, ovvero sia che noi siamo responsabili dell'agire, che non c'è un tratto culturale della nostra cultura che ci è stato imposto da qualcun altro, non c'è un Dio che ha deciso che era così, ma c'è semplicemente una massa di persone che replica dei gesti spesso senza saperlo. E io potrei in qualche misura cambiare questo, con l'esempio. Basta cominciare a fare diversamente e la gente ti guarda come se fossi pazzo. Faccio un esempio banale. Tu vai a prendere un caffè in autogrill e normalmente ti propongono il menù. Non so se vi è mai capitato. No? Allora vorrei un caffè e un succo di frutta. Ci mette anche la pasta. Io non la voglio la pasta. Vabbè, me le costa meno, ho detto chi se ne frega, non la voglio uguale, no? E te guardano come dire, ma questo è matto, piglia e buttala, ma te pare che io più una pasta e la butto? È un gesto eticamente assurdo dal mio punto di vista, no? Però la logica qual è? Che a me converrebbe prendere la pasta e buttarla nella pattumiera perché pagherei 40 centesimi meno. Non so se vedete dove è il problema, in tutto, in un momento in cui ci dicono che non so più quanta gente muore di fame ogni momento. E tu non ti senti un eccezionale stronzo a farmi questa proposta? No, quello è il bello della cosa, per te è normale, so io che ho dei problemi a non accettarla, non tu che me la fai, capite? Quello è il punto, e lo trovi, ripeto, dappertutto, sempre così. Abbiamo il problema dell'obesità? Allora tu vuoi, no? Se avete visto Super Size Me, il film, toccherebbe che ve lo vedeste, ragazzi. Che è quello che ha vissuto per 40 giorni mangiando solo da McDonald's e l'hanno ripiato per i capelli. E il problema qual è? Che Super Size conviene. Astrattamente conviene. Nel senso che tu compri tot patatine così a un dollaro. Così un dollaro e 10. Così un dollaro e 20. Oh, un dollaro e 20. Cioè, è un affare. Anche se te queste patatine non ti servono. Anzi, te fanno male. Non so se capite la questione. Quando vi ho detto che l'economia è il criterio che guida la nostra cultura, non mi riferivo soltanto agli economisti al governo, alle... no, è l'idea che di più conviene. E non è vero, perché se a te piace il caffè dolce, mica lo versi dentro la zuccheriera e lo mangi col cucchiaino, perché te fa schifo troppo zucchero, o no? Ecco, Allora perché devi mangiarti il quadruplo delle patatine che avresti preso semplicemente perché costano 20 centesimi in più? Dov'è la logica? Per diventare poi obeso e avere un sacco di problemi, morire, farci pagare noi le tasse, tutta una serie di cose a cascata, no? Tutto perché 20 centesimi ti parevano a fare? Perché sei scemo. Questo è il punto.
Come le cene artisti, tipo giapponesi.
Esatto, quelli che vai e t'abboffi, loro sanno benissimo che vincono alla fine, perché tu parti con l'idea che vai lì e te magni sto mondo e quell'altro, a un certo punto poi ne fai più e a loro gli è convenuto. Ma è sempre lo stesso tipo di ragionamento. L'idea dell'affare è la logica che ci guida, che poi negli Stati Uniti diventa il paradosso di cui credo avervi fatto cenno, che se c'è un'occasione, anche se non ti serve, te la compri. Perché te la fai sfuggire? Quindi ti trovi con 5 forni a microonde, 4 motorini e tutte le varie svendite della domenica. Lo sapete che ci sono la domenica fanno i garage sales negli Stati Uniti? No. Informatevi ragazzi, che è divertente il pianeta. Allora loro fanno questi acquisti, si svenano per riuscire a pagarli, perché chiaramente poi pagano naturalmente, e poi ogni tanto fanno caso che il garage non c'entra più manco uno spillo, no? E quindi vanno a guardare e scoprono che si sono comprati 5 forni a microonde, non so più quante falciatrici per il giardino, aprono il garage e la domenica mattina vendono sta roba a un decimo di quello che l'hanno pagata. E tu la compri, nuova! Cioè, col cellophane, no, che dice, l'ho usata, è molto la vendo usata, chi se ne frega, andrebbe bene uguale. Ma questa è nuova, perché loro l'hanno comprata, non perché gli servisse, ma perché era un affare. Capite dov'è il problema? E tutto questo gli economisti ce lo vendono come un comportamento razionale, in attesa. Però, di fatto, il punto è questo. Noi ci comportiamo in dei modi che non stanno né in cielo né in terra, e sono devastanti sia per noi che per il pianeta, oggi. Perché siamo quasi 8 miliardi di persone. Non è detto che il pianeta fosse concepito per 8 miliardi di persone. Le specie normali a un certo punto si fermano. Noi, dritti, come fusi dal nostro punto di vista, quindi vedremo che succederà. Ad ogni modo, nel complesso, il punto centrale da tenere presente è questo, che con tutto questo, come dire, divenire più fragile dell'ecosistema, con tutte le nuove strategie e possibilità tecnologiche che ci vengono offerte, oggi noi siamo in effetti in grado di fare danni, più che non altro, ma comunque di fare anche, da ogni modo, diciamo, di ottenere risultati ben diversi da quelli attesi, ovunque. Questo è il punto. E dovremmo farcene carico. C'è bisogno di un qualche modo di recupero etico per capire questo discorso, ovvero sia che certi comportamenti non sono più neanche concepibili. Capite? Ci sono tutta una serie di organizzazioni, forse l'avrete sentite, per esempio, che hanno cominciato a utilizzare tutti i materiali che noi buttiamo. Perché vi dici, perché il letto di Proguste? Perché tu su uno yogurt c'è scritto che scade il 10 ottobre e tu il 9 ottobre lo butti. Perché? Quello potrebbe arrivare tranquillamente al 14. Forse. Almeno provaci. No, lo buttavano. Soprattutto i grandi magazzini passano, mi pare o un giorno o due giorni prima della scadenza, appena buttano tutto. E tutti interroghi, no? Dice, mamma, non ti avevano detto che c'era un sacco di gente a morire di fame? E qui invece buttiamo a camionate. Alla fine, ringraziando Dio, con grosse difficoltà, perché chiaramente la burocrazia ha un suo prezzo, una serie di organizzazioni prive di scopo di lucro hanno cominciato a recuperare tutta sta roba che si buttava e ci fanno le mense per i senza tetto e per i poveri. Cibo perfettamente mangiabile. Il fatto che non fosse più mangiabile era un problema burocratico. Perché non è detto che se deve scadere quel giorno poi scada. È potenzialmente, infatti c'è scritto da consumarsi preferibilmente, vi ricordo, perché qualcuno se n'era accorto che sarebbe stata una cazzata dire il contrario, no? Preferibilmente dopo, dagli assaggialo perché magari no, andata a male. Dopo. No, questi lo buttano prima e lo buttano. Capite? E per riuscire a fare in modo che qualcuno lo mangiasse ci sono voluti 2 anni di liti burocratiche. Questa è la nostra cultura. Dice, cos'è il letto di Proguste? Questo. Il fatto che se c'è una scadenza su un qualcosa, tu quello lo butti a priori, senza manco controllare, perché poi potrebbe anche darsi, no? Ci sono delle volte che ti sono andati a male quelli che devono scadere una settimana dopo, quindi potrebbe darsi che cambino. Sono cose vive anche quelle, per certi versi. No. Vabbè. Comunque, domande su questo? C'è un punto ancora che è opportuno mettere in luce, poi ne riparliamo a gennaio perché sarà una delle prime lezioni. Come vedete, Tu, come potreste vedere, Weber è terribilmente moderno in questo, no? Perché Weber, anche lui, non contempla il fatto che non ci sia soltanto un io consapevole. Per Weber l'io è quello di prima, uno perennemente attento, coerente, capace di fare tutta una serie di cose, no? Capace di assumere consapevolmente, è un termine che dice parecchio, no? Quindi qui parliamo di gente costantemente presente a se stessa, parliamo di gente razionale, parliamo di quello che è l'uomo cartesiano, capite? Questo è l'uomo cartesiano che prende consapevolmente posizione. Non sarà proprio cartesiano perché Weber ha una... Evidentemente qui c'è una dimensione etica che l'uomo cartesiano si è perso, sta facendo estensivamente, no? Perché questo dice dotati della capacità e della volontà. Però, come vedete, sono tutti tratti di un io cosciente, presente, attento, consapevole. Laddove, come vi ho detto poc'anzi, l'io spesso e volentieri non è così, così lì. L'io collabora, convive con tutta una serie di altre dimensioni che vedremo meglio, ma che sono estremamente presenti in noi. Quindi dobbiamo trovare dei nuovi modi per descrivere quello che accade, perché messa così la cultura è cosa? È un giudizio in qualche misura, no? È un essere consapevole, quindi dotato di una serie di strumenti critici e cognitivi, che esprime dei giudizi. Perché di fatto, ragazzi, assumere consapevolmente posizione vuol dire questo si fa, questo non si fa, questo si fa, questo va bene, questo va male, cioè vuol dire essere in grado, no, di emettere un giudizio. E quindi in qualche modo è problematica come definizione, perché se è vero che l'uomo tutta sta grande consapevolezza non ce l'ha, come fa a farsi carico di questo popò di impegno? È abbastanza spinosa la faccenda, ragazzi, devo dire. Ok, direi che se non ci sono domande passiamo oltre e andiamo a parlare di ruolo, giusto appunto, che è un'altra cosa. Parliamo di ruolo e di status, anzi, che sono due altri discorsi piuttosto importanti. A mezzogiorno e mezzo finiamo, perché dovete fare i cosi, i questionari valutativi. Quindi faremo un break allora e poi e chiudiamo la cosa. Allora, dicevamo, ruolo e status. Abbiamo visto struttura e azione, abbiamo visto questo modo di concepire la cultura, diciamo che sono tutta una serie di discorsi che convergono in un certo senso nel suggerirci che questa sezione finita che noi facciamo col nostro, nella nostra cultura, ha una sua struttura, no, l'abbiamo detto. Non sarà quella il fattore chiave della spiegazione, ma evidentemente è strutturata, è fatta in modo da permanere nel tempo e da avere una certa serie di ricadute e di effetti. In qualche misura, quindi, questo discorso ci permette di dire che qualunque cultura, ogni cultura oggettiva, ha un suo spazio sociale, ovvero sia organizza l'esistenza di coloro che vivono al suo interno in certi modi, con certi comportamenti, con certe importanze, secondo una certa gerarchia, diciamo. Ok? Quindi io, per sapere qual è la posizione che occupo all'interno della mia cultura, ho uno strumento che si chiama status. Ovvero sia, lo status di ognuno di noi è la posizione che lui occupa all'interno della sua cultura. Credo che avrete tutti visto più o meno una rappresentazione come questa. Che è la famosa piramide sociale, che è il modo attraverso il quale noi, in linea estremamente semplificata, raffiguriamo lo spazio sociale in questione. Ovvero sia, immaginiamo che tutti i componenti di un gruppo si distribuiscano in questo modo. È ovviamente semplice, però che vuol dire questo? Vuol dire che coloro che stanno in questa porzione godono di una certa, di un certo prestigio e di certi benefici e risorse, quelli che stanno qui di un po' di più, quelli che stanno qui ancora di più e quelli che stanno qui se la godono proprio. Ok? Allora, una delle cose divertenti è che avete qui un esempio di una strategia simbolica di valorizzazione. Tu dici, che cavolo significa? Vuol dire che noi spontaneamente sappiamo che ciò che sta sopra è meglio di ciò che sta sotto. Noi accordiamo in modo irriflesso il primato a ciò che sta in alto. Tant'è vero che Padre nostro che stai nei cieli. Se qualcuno è cattivo, sta in fondo all'inferno, cioè più giù possibile. Pensate alla Divina Commedia, il luogo della nequizia è in basso e il luogo della benedizione è in alto. E questo è una direi quasi, la potremmo quasi chiamare legge umana, ovvero sia tutte le culture valorizzano la verticalità. Questa si chiama stratificazione sociale. E, come dicevamo, lo status è la posizione che io occupo all'interno di questa stratificazione. Ok? Vuol dire che stando lì, a me toccano una certa quota di privilegi, una certa quota di prestigio sociale, una certa quota di obblighi e via discorrendo, no? Quindi, in un certo senso, come dice la buona parte della dottrina sociologica, la stratificazione sociale di fatto è la raffigurazione delle diseguaglianze. No, ci dimostra quanto all'interno della società ci siano condizioni diverse a seconda delle, appunto, diverse posizioni. Ma c'è di buono che io posso cambiare il mio status, io posso muovermi, quindi posso attuare quelli che chiamiamo processi di mobilità e quindi migliorare ad esempio la mia condizione. Un processo di mobilità ascendente mi porta nello strato superiore, il quale, come abbiamo visto, mi garantisce migliori opportunità, maggiori risorse, maggiori privilegi, eccetera, eccetera, eccetera. Però posso anche essere, come dire, meno fortunato, o meno intraprendente, o meno capace, e quindi la mia mobilità è discendente, e quindi perdo quote. Credo che avrete sentito in televisione ultimamente, c'è tutto un gran discorrere del fatto che la soglia della povertà si sta alzando, no? C'è sempre più gente che diventa povera. Che vuol dire? Vuol dire che c'è sempre più gente che dagli strati superiori scende. Quindi è un qualcosa che accade. Quindi tenetelo presente. Accade a voi, accade a quelli attorno a voi, accade alla vostra nazione, eccetera, eccetera, eccetera. La mobilità sociale è un tratto caratteristico della modernità. Abbiamo visto anche, o perlomeno vedete che ci sono anche altre frecce, vuol dire che questi movimenti possono anche farsi in orizzontale. Che vuol dire mobilità orizzontale? Vuol dire che si cambia qualcosa che però non incide sul giudizio generale. Faccio lo stesso lavoro di prima, ma altrove mi sposto, non so, vado da Roma a Bologna. Oppure cambio lavoro, ma faccio un lavoro che più o meno è valutato come prima. Per cui in termini di prestigio rimango nello stesso strato in cui ero prima. Ok? Perché è chiaro che non è semplicemente una questione che tutti gli idraulici stanno in uno strato e tutti i dentisti in un altro. Sappiamo che ci sono, nel giudizio collettivo, nell'opinione diffusa, ci sono delle professioni che vengono valutate più o meno allo stesso modo, pur essendo completamente diverse. Quindi abbiamo artigiani, contadini, mezzadri, tutta una serie che stanno più in basso, mentre abbiamo liberi professionisti, consulenti, broker, manager e tutta quest'altra crema della società più in alto. Quindi questo è più o meno quanto, ok? Vuol dire perciò che io posso mettere in atto, posso fare delle modifiche nella mia vita che mi consentono di cambiare in qualche misura, appunto, la mia collocazione, ma senza nello spazio geografico magari, ma non di cambiarlo nello spazio sociale. Una domanda con la quale possiamo cominciare a riflettere su questo discorso è: questo succede dappertutto e sempre? Ma se pensate a Mondo Senza Fine, senza andare in India, i braccianti non si potranno muovere da un terreno all'altro e da un villaggio all'altro. In Cina oggi non ci si può muovere. Vuol dire che il fatto che ci si sposti all'interno della stratificazione sociale è una differenza rispetto a una condizione più ampia, ovvero sia che quelli che possono muoversi sono pochi, tra virgolette, perché nelle culture tradizionali di fatto la mobilità non c'è, o è molto contenuta. La mobilità è un tratto caratteristico della cultura moderna, manco a dirlo. Con la cultura moderna inizia lentamente, dapprima, poi sempre più velocemente, la possibilità di modificare le proprie sorti. Tanto, come abbiamo visto, credo, che migliorarsi diventa un dovere quasi. Noi siamo quelli che chi si ferma è perduto, quelli che non puoi accontentarti assolutamente di alcuna tua posizione perché devi ambire e migliorarti e voler andare oltre, eccetera, eccetera. C'è tutta una retorica da questo punto di vista che è piuttosto impegnativa e anche problematica, come vedremo. Non so se oggi o più tardi o la prossima volta, ma comunque, perché appunto la mobilità è un tratto classico, canonico della modernità. E vi dirò di più, ha molto a che fare anche con il nostro stesso essere qui, nel senso che in larga misura, soprattutto in Italia, uno degli strumenti di mobilità più diffusi è la laurea. Moltissimi in Italia si laureano non perché abbiano interesse a sapere di più, ma perché essere laureati implica un passaggio di livello. Nella stima degli altri, il dottore vale più di quello che c'era prima e quindi si troverà a godere di condizioni migliori, si troverà ad avere opportunità che altrimenti non avrebbe avuto, si troverà a godere di prestigio presso coloro che conosce all'interno delle sue cerchie, eccetera, eccetera, semplicemente per essere diventato dottore, il che spiega una serie di malfunzionamenti dell'università italiana per molti versi. Se voi andate a prendere Alma Laurea, vedete che tra le motivazioni che spingono a laurearsi, l'interesse per la materia è intorno al 10%, che è peculiare oggettivamente. No? Tutte chiedi, dicono, che cazzo stai a fare qua? No, che ci viene a fare? Allora vieni perché è vicino a casa, perché gli amici ci sono venuti, perché i genitori volevano che, e il tutto questo sta a dire che ci vieni perché ti interessa essere dottore, a prescindere da quello che sai. Perché è formale il problema. Finché in Italia c'è il valore legale della laurea, avremo appunto coorti di gente che sta all'università senza motivi apparenti. Al che la laurea, l'università stessa e il ministero che la gestisce si interroga e si dice: ma ho qualche motivo per migliorare le mie strutture, per migliorare la competenza di quelli che insegnano, per dotare i miei studenti di tecnologie alternative, correnti, innovative, eccetera? No. Tanto loro ci vengono perché vogliono laurearsi e basta. Se anche mando una capra a fare lezione è uguale. Per cui perché devo spendere soldi? Non so se inquadrate la questione. Quello che si chiama in linguaggio aziendale si chiama la mission. La mission dell'università è produrre laureati, non gente competente. È diverso. Se tu vedi le esultanze di quelli che si laureano con 85, che io francamente riesco a capire sempre con grande difficoltà, perché francamente, insomma, direi che mi avrebbe preoccupato un attimo laurearmi con 85. Però la gioia è anche in qualche misura commovente. Ti rendi conto effettivamente che il fatto che ci siano delle evidenti carenze di preparazione è del tutto insignificante in quel momento, perché tanto nessuno ti chiede con quanto sei dottore. Sei dottore, infine, anche 76 e due figure va bene, per cui che problema c'è? Quindi capite che questa dinamica ha una certa, come dire, significatività nel modo nel quale noi viviamo, no? Soprattutto quando cominciamo a considerare, come opportuno che si cominci, che nei tempi correnti, come lo formulo io il giudizio di status? so se vi siete posti questo problema, tenete presente che voi non fate altro che dare giudizi di status. Non voi perché siete voi, ma noi tutti viviamo dando giudizi di status. È una delle attività in assoluto più diffuse, perché avrete notato che non è che noi abbiamo una targa in fronte che dice status 3, status 4 e quindi tu sai. No, però di fatto quella cosa lì noi ce l'abbiamo dentro, è un'altra parte dell'interiorizzazione della cultura implicita che ci hanno dato, no? Quindi sappiamo benissimo che ci sono delle distanze sociali e delle vicinanze sociali. E quando incontriamo qualcuno, la prima cosa che facciamo è calcolare dov'è rispetto a noi, senza saperlo. Di nuovo, se dovesse farlo un computer ci vorrebbe un programma complicatissimo, noi lo facciamo in un batter d'occhio. E come lo facciamo? Che computiamo?
Pigliamento, magari gli oggetti che ha.
In larga misura ricorriamo all'esteriorità. Questo poi vedremo che è una peculiarità di certe culture. Però di fatto noi possiamo affermare oggi in modo abbastanza netto che non è vero che l'abito non fa il monaco. Oggi l'abito fa il monaco e come? Quindi capite che la questione è complicata. Perché spiega molto bene, per esempio, la questione della laurea, no? Non è che stai a guardare come è laureato, è l'apparenza, è il pezzo di carta, non a caso viene chiamato così, no? Quindi il pezzo di carta fa sì che tu in qualche misura già ottenga nell'occhio dell'altro un giudizio migliore. Allo stesso modo ciò che ti metti addosso, dove abiti, il tuo portamento, il modo in cui parli. Noi registriamo miriadi, come dicevo prima, senza accorgercene spesso e volentieri, ma registriamo tutto quello che ha a che fare con l'altro. E ci comportiamo di conseguenza, perché il modo attraverso il quale noi agiamo nel sociale è largamente influenzato da questo discorso. Se noi riteniamo di essere sullo stesso piano, quindi di pari dignità, come il famoso gruppo dei pari cui accennavamo prima, ci comporteremo in un certo modo, con certi gesti, certe formule verbali, certi toni, eccetera. Se riteniamo di essere inferiori, adotteremo altre strategie. Se riteniamo di essere superiori, adotteremo altre strategie. Perché è nell'ordine delle cose. Perché non abbiamo altri modi per interagire con l'altro se non queste informazioni. Perché nell'interazione sociale spesso e volentieri non interagiscono solo le persone, ma interagiscono anche i ruoli. Come vi dicevo, il ruolo cos'è? In quest'ottica è ciò che tu fai quando stai in una certa posizione sociale. Prima definizione estremamente proprio semplice. Poi a gennaio vedremo tutta un'altra serie di punti di vista. Però di fatto questo tuo abito, questa tua maschera, no? Se vogliamo prendere Pirandello, tutte quelle varie cose, erano perfettamente correnti. È un qualcosa con cui tu interagisci con l'altro, è un qualcosa che ti facilita o ti permette di interagire con l'altro. Quindi è importante. E il modo in cui tu interagirai è conveniente spesso e volentieri. Se tu sei percepito come un VIP, per esempio, tanto per fare un esempio stupidissimo, tu sei percepito come un VIP, entri in certi locali, entri e in altri locali no. No, avete presente quello che sta fuori e ti dice tu sì, tu no, in discoteca? Come fa? È esattamente questo il punto. Seleziona. Seleziona in base a una serie di messaggi che è in grado di decodificare il tipo di abbigliamento, il tipo di accessorio, il tipo di frequentazione, l'aria generale che può o meno creare problemi, eccetera, eccetera. Quindi lì c'è un giudizio di status. Spesso e volentieri, non a caso, frequentare quei locali traduce una posizione. Sei VIP. La famosa vipperia di cui si parla spesso e volentieri in Italia, che è ridotta in uno stato pietoso, ma vabbè, che dobbiamo fare? Io mi vergognerei se mi dicesse che sono VIP, ma sono questione di punti di vista. Però di fatto il problema è esattamente quello, capite? Tu devi trovare oggi un modo per proclamare dove stai. E vedremo che non è particolarmente facile questo discorso ormai. Ma è anche vero invece che nelle culture tradizionali, quelle dove non ti muovevi, era facilitatissimo il modo di dire agli altri, perché tu avevi una serie di segni espliciti di chi eri, da dove venivi, che lavoro facevi, come lo facevi, sapevano tutto. perché la gente andava in giro con tutta una serie di segnali, coccarde, nastri, modi d'abbigliamento, tutto quello che volete, per cui tu guardavi qualcuno e lì non era apparenza, era vero. Tant'è vero che se ti vestivi in un modo diverso da quello che ti competeva, ti rovinavano, perché stavi mentendo. Capito quanto era importante? Quindi nella folla tradizionale, delle culture tradizionali, se tu fai parte della cultura, quindi di nuovo quel discorso di prima, la cultura ambiente e tutto quello che questo comporta, quindi figuratevi quante informazioni, ma le abbiamo anche noi queste informazioni, eh? Tra l'altro non abbiamo ancora parlato, ma le abbiamo anche noi, sappiamo bene come spesso come comportarci in certi casi, quando interagiamo con qualcuno, quando accade qualcosa, è tutto un sapere che non è che viene tematizzato, noi c'è il libretto a casa, però lo sappiamo, quindi è nostro per molti versi. Nelle culture tradizionali questo è molto più supportato, per cui il mastro di corporazione ha un abito che dichiara a tutti che quello è un mastro di corporazione. Di quale corporazione? Di quale religione? Di quale parte politica? Non ti devi chiedere quasi niente. Lì ti dicono tutto. Perché? Perché è più facile vivere così, paradossalmente. Questa è una cosa che dovete cominciare a considerare fra voi e voi, perché io ho i miei punti di vista, ma non pretendo evidentemente di infliggerveli, ma tenetelo presente che questa nostra informalità così contrabbandata e così inflazionata non aiuta affatto, perché tu sei perennemente nel dubbio di chi hai davanti, non lo sai mai, che siamo tutti vestiti dello stesso modo, siamo tutti più o meno simili, come fai a decidere se uno è minaccioso o meno? Pensate alle famose storie dei telegiornali, no? Arriva il killer, tipo il Lanza finale, quest'ultimo rimbambito che ha fatto un'ecatombe negli Stati Uniti, e tu parli con gli amici e quelli dicono, era una persona così normale, e dice, grazie al cazzo, che volevi che andasse in giro con ascia sanguinante sempre per dire, oh, sono pericoloso? No, non succede, quello a un certo punto gli dà fuori da matto, no? Ho sentito addirittura la giornalista e dice, credo sia possibile affermare che ci sia premeditazione, cioè questo si è messo un giubbotto antiproiettile, ha preso due fucili da assalto, una pistola e non so cos'altro, secondo lei c'è premeditazione. Dico, beh sì, effettivamente, immagino che a meno che questo panna spasso non si bardasse regolarmente da Rambo, un qualche tipo di idea c'è, però di fatto il problema è questo, non hai modo di sapere con chi hai a che fare, il che vuol dire che c'è comunque una, no, soglia, una finestra di opportunità che quello che hai davanti sia pericoloso, molto superiore a prima, perché prima invece sapevi chi erano, quasi tutti, tant'è vero che noi, se ci fate caso, e con questo credo che chiudiamo, abbiamo ancora oggi alcune professioni ritenute più importanti che sono riconoscibili. L'uniforme, la divisa, il fatto che c'è, no, il medico spesso e volentieri potrebbe darsi che gli emettano uniforme, perché che succede quando accade qualcosa? La prima cosa che fai è, c'è un medico, perché non li vedi. No, perché invece il carabiniere lo chiami subito e lì c'è l'uniforme, te puoi sbagliare, il vigile del fuoco lo sai che è lui. Quindi tutte queste figure cardine percepite, diciamo, come più importanti per la collettività, ancora oggi sono riconoscibili. I preti, no, non è più così importante, però li riconosci. Prima riconoscevi tutti, riconoscevi il garzone del pellaio, riconoscevi il capomastro del orefice, riconoscevi il taglialegna, riconoscevi lo spiantato, riconoscevi tutti perché erano in qualche misura preconfezionati. Noi diciamo, che palle, mi devo vestire sempre in un certo modo. È vero, da una parte hai ragione, dall'altra no, perché in quell'essere monotono c'era una forma di rassicurazione e non potevi fingere. Noi oggi siamo molto più sottoposti invece alla possibilità dell'inganno, perché visto che i codici sono piuttosto ampi e particolarmente flu per molti versi, tu puoi benissimo spacciarti per chi non sei, puoi benissimo adottare le insegne che sai che esistono ancora oggi, che ti permetteranno di entrare nel locale VIP pur essendo tu un nerd. Che te frega, lo sai. Saprete che ci sono dei negozi che affittano, oggi come oggi, abiti, borse, scarpe, accessori per una sera. Che uno se fa due conti e dice, ma io mi posso comprare delle scarpe a 500 euro per una sera a ballare in quel locale? No, le affitto, gli do 20 euro subito, gliele ridò domani, tanto non me ne metterò mai più. Dai, ci pensi sopra ed elabori delle soluzioni, però l'idea generale qual è? Che tu puoi entrare perché hai le scarpe a 500 euro, il che vuol dire che ti puoi permettere di acquistare le scarpe a 500 euro e di conseguenza sarai chissà dove in quella cosa. Non è più così ovvio, però. Valeva fino a qualche tempo fa, Qualche tempo fa ho sentito la pubblicità della Mercedes che si vendeva a rate e ho detto, eccola, pure l'ultimo simbolo se siamo giocato. No, perché Mercedes fino a qualche anno fa la compravi soltanto cash. Ed era uno status symbol, sapete, avete presente l'idea? Ecco, status symbol è esattamente questo. Oggi come oggi, ma posso comprare anch'io una Mercedes con un po' di sacrifici. La pago 150 euro al mese per 15 anni, non so quant'è, no? Però nel vedermi, tu non lo sai che la sto comprando a rate. Non sai neanche che l'ho affittata per quella sera. Tu mi vedi su una Mercedes, fine. Non so se capite la questione. E quindi questo è, inserisce, come dire, una quota di incertezza ancora maggiore nel tutto. Perché tu non solo ormai non hai più tutti sti codici troppo condivisi, ma sono pure tutti replicabili facilmente, o con l'inganno o con piccole spese o come te pare, ma tu puoi benissimo essere il figlio della contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare per una sera e nessuno ti te può di niente perché c'è tutto, no? Quindi vedremo che sono state messe in atto altre strategie per limitare un po' questa questione, però di fatto quello che se ne percepisce è questo, che il fatto che ci sia grande mobilità, molta informalità, una pretesa democrazia e, come dire, urbanità di colloqui e di rapporti che sono tutte da discutere, aggiunge un quoziente, un gradiente di incertezza alla vita sociale molto superiore che quello che esisteva nelle culture precedenti. Le culture precedenti tu potevi avere tutta la noia del mondo, ma sapevi qual era il tuo posto al mondo, perché te l'hanno già dato da prima. Come nascevi già ce l'avevi. Che palle, però ce l'hai. Allora la domanda è, meglio avere un posto al mondo in qualche modo predeterminato o non averne nessuno? Perché spesso e volentieri noi oggi ci troviamo esattamente in quest'altra condizione. E lì cominci a porti alcune domande su quello che potrebbe essere utile per la tua sanità mentale, no? Perché un posto al mondo, se ricordate Weber di prima, era esattamente quello che lui presumeva tutti avessimo, no? Assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo vuol dire stare piantati da qualche parte. Leggete oltre le parole, no? Tu per prendere posizione nei confronti del mondo devi stare in un posto, cioè devi essere solidamente piantato da qualche parte, non puoi essere uno sbatacchiato di qua e di là a seconda delle richieste della flessibilità, dei giramenti dei governi, dei salti dei mercati azionari, eccetera, eccetera. È un po' un problema quando lo cominciate a inserire in una prospettiva un po' più ampia. Quindi questo è un punto di vista che va in qualche modo affrontato. Poi è chiaro che ognuno probabilmente darà le risposte che ritiene. Io non credo che potrei vivere in una società tradizionale oggi come oggi, visto che sono stato modellato in un certo modo, e quindi chiaramente risentirei pesantemente di questa cosa. Però ciò non toglie che da un punto di vista di prospettiva e di giudizio le società tradizionali hanno tanti difetti, ma hanno anche dei pregi che noi non ci siamo ancora immaginati fino ad oggi e che invece stiamo pian piano riscoprendo, perché tutta questa mobilità diventa troppa pure lì, come dicevamo prima, non ci regoliamo, ci sono tutta una serie di passaggi, di discrimini che abbiamo elegantemente superato e che oggi cominciano a retroagire su di noi in modi che non ci eravamo figurati, tanto perché non sappiamo appunto prevedere i risultati delle nostre azioni in larga misura. Domande?
Sì.
Bene.
Il fatto di che comunque tutti tendono alla laurea per l'interesse della laurea, come se ci fosse eccessiva mobilità, quindi non c'è mobilità. Il problema è questo, secondo me.
Ma infatti, se voi andate a fare la storia della cultura ultima, più recente, negli ultimi 30 anni, scoprirete che quello che viene detto è esattamente questo. C'era un film di Wim Wenders molto bello di quando ero piccolo, 35 anni fa più o meno, che si chiamava Falso Movimento, ed era un film sulla cultura. È esattamente quello il problema. Cioè, la laurea è stata, diciamo, è l'esempio che si capisce meglio perché ci siamo dentro, per cui bene o male sai di che si parla, no? Però l'idea che la laurea permettesse di lavorare era collegata a una certa struttura della stratificazione sociale precedente. Non è che la laurea in sé ti permetteva di lavorare, è che tu provenivi da famiglie che già di per loro ti avrebbero fatto lavorare. E quindi te laureavi e poi andavi a lavorare. Non era specifico il problema. Cioè il connettere, il collegare la laurea al lavoro è una cosa che è emersa negli ultimi 20 anni. Prima non era quella l'idea. La laurea era un segno di distinzione. Sì, spesso e volentieri, ma lo prendevano quelli che erano anche interessati a prenderlo, non era necessario, non so se mi spiego. Lo si prendeva perché quelli tra i gli abitanti dei livelli alti che avevano un interesse, capitava che ci fosse qualcuno con un interesse intellettuale, si laureavano e poi andavano a lavorare, ma sarebbero andati a lavorare anche senza laurea, perché quello che contava era la posizione già occupata. Non so se mi spiego. Però noi osserviamo regolarmente le cose senza capirle, per cui abbiamo, si è visto che questi andavano a lavorare dopo la laurea e quindi si è detto, se voglio lavorare devo prendere la laurea. Laurea per tutti, in linea di massima, concetto ragionevolissimo, che però vanifica il senso, perché a quel punto non è più un criterio di distinzione. Se tutti sono laureati, nessuno è più laureato, quindi devo inventarmi altro, quindi che faccio? Più i master, poi le magistrali, poi gli altri master, poi vado all'estero, parlo tre lingue. Perché questo è il punto, cioè, se lo vedete così è evidente il discorso, no? Tutto perché lavoriamo sull'esteriorità e non sull'interiorità, perché se tu dovessi effettivamente scegliere in base alla preparazione, la semplice laurea non basterebbe, dovresti fare un esame, dovresti fare dei colloqui, dovresti dimostrare di sapere quello che fai, tante cose, no? Perché parliamo tutti di meritocrazia? Non è casuale, che vorremmo che uno venisse giudicato per quello che sa fare, non per com'è apparentemente o addirittura da un punto di vista tradizionale per famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi continua a rinforzare il peso della famiglia. Pensate all'Apo o al nostro principe Emanuele Filiberto, voglio dire, qualcuno avrebbe mai sentito parlare di loro se fossero nati da un piccolo borghese di Cagliari invece che dal re d'Italia, no? O dal proprietario della Fiat, eccetera eccetera. Questo lo vedremo meglio la prossima volta, ma illudersi che non ci siano più pesi connessi con la nascita è una cazzata colossale, non è vero affatto. Quindi è un qualcosa che va anch'esso tenuto presente, evidentemente. Solo che, appunto, le strategie che sono state adottate per cercare di compensare queste differenze non sono delle strategie insensate. No, ripeto, non devono laurearsi tutti. La laurea, l'università dovrebbe essere un corso di studi per chi ha un certo tipo di forma mentis, per chi ha degli interessi, per chi ha un certo tipo d'approccio. Non si capisce perché tu, per vivere tu debba laurearti. Non succede al resto. All'estero non esiste. Per esempio in Germania ci sono delle bellissime scuole di specializzazione professionale che sono valutate esattamente come una laurea e ti permettono di andare a lavorare. Stop, senza sta balla assurda che oggi abbiamo i corsi per badanti. Per favore, vuoi dire, ma una badante deve essere laureata quando fa la badante? Ma bisogna essere deficienti. Questo è il punto, capite? Solo che noi abbiamo fatto tutta una serie di ulteriori cortocircuiti e semplificazioni per cui se non hai la laurea non lavori. Perché? No, perché se io sono nel campo da 30 anni il mio sapere spesso e volentieri è molto superiore a quello di uno laureato di fresco, come succede regolarmente, hanno tutta una serie di vertenze sindacali e non, per cui il laureato ha diritto a una certa posizione nella gerarchia interna, mentre quello che invece conosce perfettamente il lavoro ma la terza la quinta elementare no. Ma perché? Perché devi costringere la gente a laurearsi? Devi tenerla dentro le stanze per forza con le firme? Dove è scritto? Non è quello che fa bene a loro. A loro farebbe bene essere curiosi e voler imparare, ma siccome non è così, è inutile che me li mandi tutti qui. A me non servono. Non so se mi spiego. Cioè, è di nuovo un non vedere la realtà per vedere come dovrebbe essere la realtà. Certo, sarebbe auspicabile che tutti volessero saperne di più. Magari. Ma dovremmo vederlo poi anche nei risultati e nelle prassi, no? Sarebbe facile, non è che è difficile capire chi è interessato e chi non è interessato. Salta all'occhio. E chi non è interessato ha tutto il diritto al massimo. Perché mi devo tenere in classe gente che non gliene frega niente di quello che dico? Mica è obbligatorio che tutti siano interessati alla sociologia. No? Quindi...
In larga misura
è vero,
secondo me.
Nel senso che una cultura si caratterizza particolarmente perché si sia convinti di stare nel posto in cui si dovrebbe stare.
Esatto,
ma questo funziona anche nella nostra, ragazzi, perché voi non ci fate caso, perché è normale che non ci facciate caso, però vi faccio presente. A voi vi pare che quella struttura si reggerebbe se la gente che sta in basso fosse convinta di non dover stare in basso? Cioè, se fosse vero quello che ci raccontano, che tutti dobbiamo migliorare, secondo voi reggerebbe quella struttura? No. Il punto centrale della questione è che una struttura regge perché quelli che stanno in basso, spesso e volentieri, sono convinti che sia giusto che stanno in basso. E su questo Marx ci ha battuto la gran cassa in modo evidentemente in larga parte anche condivisibile, però senza notare che c'era una, come dire, c'era un doppio livello di comprensione del discorso. Per certi versi io posso convincerti che tu stai bene dove stai perché a me mi conviene, è vero, ma per molti altri versi il fatto che tu sappia di star bene dove stai è molto importante. Da un punto di vista esistenziale è fondamentale, perché vi ricordo che le grandi domande, le famose domande che continuiamo a porci tutti, no? Chi sono, dove vado, che sto a fare qua, lì la risposta già ce l'hanno, non ci sono proprio. Ed è una cosa enorme una volta che ti metti dal nostro punto di vista, in cui invece non sai mai che stai a fare qua. Capite? Non guardate, lo so, è assolutamente inattuale come ragionamento, ma non ragionate nel termine dello sfruttamento, le convenienze materiali. Tutto questo è oggetto di ragionamento ed è anche probabilmente vero, ma quello che è fondamentale è la certezza metafisica. L'appartenere in qualcosa che funziona in modo lineare e tranquillo, il non avere mai un problema di conflitto di ruolo, perché i tuoi ruoli sono già tutti combinati, per cui nessuno ti chiederà mai più di quello che tu puoi dare. Nella nostra realtà invece il conflitto di ruolo è la norma, perché c'è talmente tanti impicci che qualcuno che non torna c'è sicuramente. Allora dici, una via di mezzo sarebbe auspicabile, una via di mezzo come al solito. Ma noi siamo passati da un eccesso all'altro, tanto per cambiare, quindi siamo laboriosamente intenti a cercare di disegnare un modo in cui si possa vivere con una bella quota di autodeterminazione, ma anche con dei supporti, perché è importante avere un qualcosa dove stare, come vi dicevo prima. Ok, buon Natale e buon anno ragazzi, ci vediamo.